Laser.
Rumori di battaglia nell'isola di Mactan. Siamo nelle Filippine, è il 27 aprile 1521. Il grande esploratore Ferdinando Magellano ha convertito al cristianesimo il re di Zebù e molti dei suoi sudditi. I nuovi cristiani hanno riconosciuto anche l'autorità di Carlo V, imperatore e re di Spagna. A quella notizia però scoppia una rivolta nell'isola di Mactan, guidata dal capo Lapu-Lapu. Per mostrare a tutti la forza del suo re e del suo dio, Magellano decide di reprimere personalmente la rivolta. Chiede ai suoi nuovi alleati di restare in disparte e va all'attacco con pochi uomini. È sicuro che Dio sia dalla sua parte. Non sono forse già avvenuti miracoli durante il suo lungo viaggio? Ma questa volta si sbaglia. Il capo Lapu-Lapu, oggi un eroe nazionale nelle Filippine, si rivela astuto e pericoloso. I suoi uomini non si fanno spaventare dalle armi da fuoco, mirano alle gambe degli spagnoli, la sola parte del corpo non protetta dall'armatura, e dopo averne feriti molti, li costringono alla fuga. Magellano resta indietro per proteggere la ritirata dei suoi marinai e viene sopraffatto dai nemici. Il suo corpo non sarà mai più restituito. Così Antonio Pigafetta, il cronista del primo viaggio intorno al mondo, racconta la morte di Magellano.
Quando sorse il sole, saltammo nell'acqua, che ci arrivava fino alle cosce. Eravamo una cinquantina e avanzammo sino alla riva. Questa gente aveva formato 3 squadroni di oltre 1500 uomini e subito ci attaccarono, uno squadrone di fronte e 2 sui lati. I nostri fucilieri e i balestrieri erano troppo lontani per esserci d'aiuto. Invece i nemici, proteggendosi con gli scudi, tiravano frecce e lance contro il nostro capitano. Infine, una freccia avvelenata trafisse la gamba destra di Magellano. Lui allora ordinò la ritirata, ma molti dei nostri fuggirono e restammo in pochi a combattere al suo fianco. Ci ritirammo con l'acqua al ginocchio, inseguiti dai nemici. Combattemmo così per oltre 1 ora. Poi un indio scagliò una lancia di canna nel viso del nostro capitano. Lui lo uccise con la sua lancia, poi cercò di estrarre la spada, ma non ci riuscì, per una ferita che aveva al braccio. Quando i nemici se ne accorsero, gli andarono tutti contro e uno lo colpì alla gamba sinistra con una sorta di scimitarra. Magellano cadde in avanti e quelli gli furono subito sopra con le lance e le scimitarre. Così uccisero lo specchio, il lume, il conforto e la vera guida nostra. Spero che un capitano così generoso non sarà dimenticato. Nessuno come lui sapeva sopportare le avversità. Nessuno gli era pari nel leggere le carte nautiche e nella navigazione. Nessuno ebbe tanto ingegno e coraggio da fare il giro del mondo come lui quasi aveva fatto.
Attilio Brilli, storico dei viaggi e delle esplorazioni.
Questa pagina è esemplare del modo in cui Pigafetta descrive il rapporto con Magellano e naturalmente con gli equipaggi, perché lascia intendere in maniera così evidente una sorta di proiezione della figura di Cristo in Magellano. Nell'ultima fase del viaggio Magellano diventava sempre più propenso a evangelizzare gli indigeni. Ora, cosa incredibile addirittura questa, perché Magellano era un individuo deciso, crudele, in qualche modo di grande violenza, ecco, insieme naturalmente alla genialità e al coraggio. Non è solo il grande esploratore, colui che ha aperto nuove rotte alla marineria ispano-portoghese, ma allo stesso tempo è anche colui che porta la fede del Cristo.
Lasciamo Magellano morto sulla spiaggia di Mactan e torniamo indietro nel tempo di 2 anni. Siviglia, agosto 1519. Una flotta di 5 navi è pronta a salpare, come racconta Antonio Pigafetta nella sua relazione del primo viaggio intorno al mondo.
Trovandomi nell'anno 1519 in Spagna, alla corte di Re Carlo, avendo avuto notizia delle grandi e stupende cose del mare oceano, decisi di mettermi alla prova e di andarle a vedere, sia per curiosità personale, sia per lasciare ai posteri memoria del mio nome. Avendo appreso che una flotta di 5 navi era stata armata a Siviglia col compito di trovare le spezie nelle isole Molucche e che questa flotta era comandata da Ferdinando Magellano, gentiluomo portoghese che più volte aveva navigato l'oceano, partii per Siviglia. Lunedì 10 agosto 1519, nel giorno di San Lorenzo, essendo l'armata fornita di tutto quanto aveva bisogno, con 237 uomini a bordo, salpammo dal molo di Siviglia.
Professor Attilio Brilli, qual è la loro missione?
La missione di Magellano ha un doppio volto. Per un verso, diciamo, quello immediato e quello per cui è finanziato anche lautamente, non lui in senso personale, ma più di 200 marinai, 5 navi, ecco, una spesa notevole, è quello di trovare una nuova strada per giungere alle Molucche, in realtà la via marittima delle Spezie, una strada che evitasse la lunghissima e pericolosa rotta di Capo di Buona Speranza, cioè circumnavigando l'Africa e percorrendo l'intero Oceano Indiano, poi il Borneo, Sumatra, Giava e così via. Ecco, cercare una nuova strada, perché Magellano era sicuro che si potesse circumnavigare il globo. Ma c'è poi anche un'altra motivazione profonda, che è quella della esplorazione, di osare l'inosabile. In qualche modo, dopo Colombo, il grande personaggio che ricordiamo come grande esploratore è proprio Magellano.
Noi ricordiamo la spedizione di Magellano perché per prima compì il giro del mondo e tuttavia questo non era il loro obiettivo.
Non è il loro obiettivo, nel senso che era scoprire una strada opposta a quella del Capo di Buona Speranza, ecco. L'idea del mondo americano, dell'America del Nord, dell'America del Sud, non era ancora così definitivamente, diciamo così, descritta come continente, ma si pensava che comunque vi fosse in qualche modo uno sbocco. Sarà appunto lo stretto di Magellano.
Antonio Pigafetta è uno dei pochi sopravvissuti al primo giro del mondo e al tempo stesso è il narratore di quella straordinaria impresa. E dunque, cosa sappiamo di lui?
Sì, non è che si sappiano molte cose, però la sua origine e la sua presenza, la motivazione della sua presenza, prima alla corte di Carlo V, poi a Siviglia, ci schiude in qualche modo anche gli aspetti di questa personalità, che è in effetti una personalità poliedrica, perché nello stesso racconto, nella stessa narrazione, Pigafetta mostra tutta una serie di interessi estremamente eterogenei. Poi li vedremo di carattere antropologico, di carattere, diciamo così, mercantile, ma anche di carattere religioso e via di seguito. Non dimentichiamo che Pigafetta è originario di Vicenza. Intanto lui appartiene a quella parte d'Italia, a quella parte prossima comunque a Venezia, che in una certa misura ha nel sangue l'idea del mare. Dall'altro, non dimentichiamo che lui faceva parte di una missione di carattere appunto sia commerciale per un verso, carattere religioso, che era quella del legato apostolico che era ambasciatore della Santa Sede presso Carlo V. E questo dice tutto. Era una missione che gli apriva tutte le porte, infatti gli aprirà la porta di Siviglia e quindi della assunzione nei navigli di Magellano.
Al sopraggiungere dell'inverno, le navi si rifugiarono in un porto sicuro. Vi restammo 2 mesi senza incontrare nessuno. Poi, un giorno, all'improvviso, vedemmo un gigante che stava nudo sulla riva, ballando, cantando e gettandosi polvere sulla testa.
Nelle pagine del diario di Pigafetta fanno la loro comparsa i giganti della Patagonia.
I giganti di Pigafetta hanno una doppia, diciamo così, connotazione, un doppio volto. Per un verso sono personaggi evidentemente rudi, primitivi, che colpiscono e forse sono più giganti nella fantasia che nella realtà. Perché poi dietro questi giganti e dietro alla fantasia di Magellano c'è un'altra fantasia, quella di Mandeville, che era stata una delle sue grandi letture, come era stata una delle letture di Colombo. Mandeville ha scritto, i viaggi di Mandeville sono viaggi del tutto e assolutamente immaginari, costruiti sugli enciclopedisti medievali.
Andando verso il polo sud, trovammo uno stretto che conduce in un altro mare chiamato Mar Pacifico, circondato da montagne altissime, cariche di neve. Mandammo un battello ben equipaggiato per esplorarlo. Tornarono dopo 3 giorni e dissero di aver visto l'altro capo dello stretto e il mare grande. Il capitano Magellano allora pianse dalla gioia e lo battezzò capo del desiderio, perché tanto a lungo lo avevamo cercato.
La premessa della lunga e pericolosa navigazione di Magellano era l'esistenza dello stretto che oggi porta il suo nome, lo Stretto di Magellano, il passaggio dall'Atlantico al Pacifico. Magellano sapeva dell'esistenza di questo stretto o aveva quantomeno un sospetto?
Magellano non aveva, come non aveva nessuno in quel momento, la effettiva estensione del continente americano. Quindi probabilmente, come Colombo, come Vespucci, lui stesso non pensava a un'estensione così macroscopica, in sostanza. E arrivato alla Patagonia, in questa terra ormai gelida, lui intuisce e azzarda naturalmente, ed è questo il fascino del viaggio, azzarda l'idea che possa esserci comunque un passaggio. Non potevano esserci due oceani in qualche modo sigillati e chiusi tra di loro. È la fusione dell'ardimento, per un verso, dell'intuizione, ma anche alla fin fine dell'immaginario.
Mercoledì 28 novembre 1520 sbucammo dallo Stretto di Magellano nel Mare Pacifico. Ci restammo 3 mesi e 20 giorni senza trovare cibo né acqua. Mangiavamo pane e biscotto, o meglio la polvere di quello con vermi a pugni, perché questi avevano già mangiato la parte buona. Inoltre puzzava terribilmente per l'orina dei topi. E gli stessi topi si vendevano a mezzo ducato l'uno quando si riusciva a trovarli. Bevevamo acqua gialla, putrefatta da giorni.
Con questa pagina di Pigafetta il Pacifico entra nell'orizzonte degli europei, con le sue dimensioni smisurate, fuori da ogni scala sino ad allora conosciuta.
Ma direi di sì, assolutamente, assolutamente, perché quella pagina così intensa, così carica, direi quasi espressionistica per certi aspetti, In realtà la ritroveremo nei diari di bordo di molti grandi navigatori. Cito due esempi, l'uno James Cook. James Cook, quando circumnaviga parte dell'Australia, del nuovo continente, in realtà rischia veramente di morire lui e l'intero equipaggio. E la narrazione è pressoché analoga, è quasi una fotocopia di quella di Pigafetta. L'altra che potremmo ricordare è il libro di bordo, ma soprattutto quella famosissima del capitano Bligh. Chi era Bligh? Era il famoso capitano delle Bounty, il famoso Bounty Mutiny, l'ammutinamento del Bounty. Dicevo tragica perché questa volta in realtà l'equipaggio non sopporta più questa vita impossibile, si ribella e vuole fermarsi assolutamente nella prima isola possibile, imbarca il capitano Bligh su una scialuppa e lo lascia alla deriva. Il capitano si vendicherà, come è noto, ma cos'è che portò alla ribellione? Era una condizione ormai impossibile come quella descritta appunto da Pigafetta.
Quindi la nuova rotta di Magellano non si affermò mai, non divenne mai di uso comune, semplicemente perché era troppo lunga.
Era troppo lunga, dispendiosa, perché oltre alla carenza di cibo, di acqua, difficoltà di approvvigionarsi, in Patagonia non si trovavano certo carni commestibili o altre risorse, o sarebbe stato estremamente difficile comunque, da un lato. Dall'altro, in una certa misura, è il momento in cui si scopre l'ardimento, il coraggio, la forza d'animo di questi personaggi che comunque proseguono nella loro strada.
Quando sostammo alle isole di Capo Verde, chiedemmo ai portoghesi che giorno era, e loro ci risposero giovedì, con nostra grande meraviglia, perché per noi era mercoledì e non capivamo dove fosse l'errore. E in effetti non c'era nessun errore, ma, avendo noi viaggiato sempre verso occidente ed essendo poi ritornati allo stesso luogo, come fa il sole, avevamo guadagnato 24 ore.
Professor Attilio Brilli, la questione del giorno perduto appassionò e incuriosì i sapienti di tutta Europa. Cos'era successo esattamente?
Circumnavigando il globo, come fa Magellano, perlomeno diciamo la spedizione di Magellano, seguendo il cammino che va da est a ovest, si ripercorre lo stesso cammino del Sole. E quando si arriva alla conclusione del viaggio, si vedrà sorgere il sole una volta in meno. Quel sole che si vede sorgere una volta in meno corrisponde al giorno mancato, al giorno che non c'è, perlomeno che non c'è per Pigafetta. La cosa interessante è che gli astronauti si sono posti lo stesso problema. Ed è bella questo raffronto, per così dire, a 500 anni di distanza viene fuori lo stesso, chiamiamolo enigma per noi profani, naturalmente più spiegabile e più semplice relativamente per gli astronomi.
Questi marinai certamente meritarono una fama eterna, molto più degli argonauti dell'antichità che con Giasone andarono alla ricerca del vello d'oro. Infatti, questa nave meravigliosa, partita dallo stretto di Gibilterra, dopo aver navigato attraverso il grande oceano verso il polo sud e aver puntato verso ovest, seguì quella rotta tanto a lungo che arrivò in oriente e di lì si diresse di nuovo verso ovest, senza tornare mai indietro, ma andando sempre avanti. In questo modo circumnavigò il mondo fino a quando raggiunse la natia Spagna e il porto di Siviglia, da dove era partita.
Con queste parole Antonio Pigafetta celebra i pochi superstiti della spedizione di Magellano, tornati a Siviglia dopo 2 anni, 11 mesi e 17 giorni. Il loro arrivo, tuttavia, non è certo quello di una spedizione trionfale. È tornata una sola nave su 5, la Victoria, e in pessime condizioni. A bordo soltanto 18 superstiti sfiniti e macilenti, su 250 marinai che erano partiti, e fra loro non c'è Magellano. Di lì a poco anche le tanto desiderate isole Molucche saranno cedute ai portoghesi. Professor Brilli, dunque la spedizione di Magellano fu un fallimento?
No, non fu un fallimento, e non lo fu in due sensi. Da un lato non fu un fallimento da un punto di vista mercantile, perché in realtà quella strada nuova per i paesi delle Spezie, che poi la Spagna avesse perso le Molucche, è un fatto di rapporti geopolitici, diremmo oggi, no? E Magellano non c'entra niente in questo senso, non ha colpe perlomeno, ecco, lui la strada gliel'aveva trovata, quindi in questo senso a costo enorme, però l'obiettivo era stato raggiunto. Ma era stato anche raggiunto lo scopo esplorativo, la grande scoperta dello stretto di Magellano, che sarà poi la nuova strada di tutta una serie di rotte mercantili.
Ci sono poi notevoli risultati scientifici.
Pigafetta in questo senso è addirittura esemplare, perché lui ci dà tutta una serie infinita veramente di informazioni, anche botaniche per esempio, anche per quanto riguarda le coltivazioni, per quanto riguarda i costumi, per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti degli indigeni. Quando lui vede Cristo in Magellano, in realtà lui sapeva perfettamente bene, e copre una verità in qualche modo drammatica, perché una nave europea, spagnola, portoghese, olandese, fiamminga, inglese che fosse, quando arrivava in un'isola, in realtà era la distruzione dell'isola. Era la distruzione dell'isola perché si cercava per prima cosa il legno vecchio. Perché viene ucciso Cook? Perché aveva usato prendere il legno vecchio degli idoli, quello per mettere a posto, riattare le navi. Le navi avevano un'usura terribile in questi viaggi, ecco. Quindi arrivare in una terra nuova, in un'isola specie, era la distruzione dell'isola. Quindi l'apporto di malattie, violenza sulle donne, ruberie di tutti i tipi, tanto poi l'equipaggio era impunito, come si dice, no?
Professor Brilli, è vero che questo giro del mondo resta lungo un'impresa isolata, senza seguito, e tuttavia, secondo lei, possiamo dire che la globalizzazione comincia allora, che noi siamo i discendenti di Magellano?
Direi di sì, perché veramente la sua circumnavigazione del globo è già di per sé una globalizzazione. È il globo che viene in qualche modo accarezzato come una sfera. Ormai nulla sfugge e tutto può essere compreso in questo giro. Questo significa evidentemente, anche nella finalità mercantile che aveva, mettere in contatto economie totalmente diverse tra di loro. Che allora fosse una vera e propria colonizzazione, talvolta una rapina, questo lo lasciamo alla storia. Nella realtà di fatto però era già una forma di globalizzazione, è l'inizio di una globalizzazione. Si comincia a concepirle come rapportate ad un globo che è comunque percorribile e comunque in contatto in ogni sua parte.